Briciole di Magistero.
È difficile immaginare la quotidianità di una guerra, i turbamenti della gente, i dubbi dei governanti, le ansie pastorali di un papa. A 4 anni dall'inizio del secondo conflitto mondiale, nel radiomessaggio del 1° settembre 1943, Pio XII invoca realismo e sottolinea la sordità di quanti non recepirono la sua invocazione alla pace della prima ora.
Nel presentimento di così universale sciagura che minacciava la grande famiglia umana, noi indirizzammo pochi giorni avanti lo scoppio delle ostilità. Il 24 agosto 1939, ai governanti e ai popoli un caldo appello ed una supplichevole ammonizione. Nulla, dicemmo, nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra. La nostra voce giunse agli orecchi, ma non illuminò gli intelletti e non scese nei cuori. Lo spirito della violenza vinse sullo spirito della concordia e della intesa. Una vittoria che fu una sconfitta. Oggi, sulla soglia del 5° anno di guerra, anche coloro che contavano allora sopra rapide operazioni belliche e una sollecita pace vittoriosa, volgendo lo sguardo a quanto li circonda dentro e fuori della patria, non sentono che dolori e non contemplano che rovine. A molti i cui orecchi rimasero sordi alle nostre parole, la tristissima esperienza e lo spettacolo dell'oggi insegnano quanto il nostro ammonimento e presagio corrispondessero alla realtà futura. Perciò ci rivolgiamo a tutti quelli cui spetta promuovere l'incontro e l'accordo per la pace, con la preghiera sgorgante dall'intimo e addolorato nostro cuore. E diciamo loro: date a tutte le nazioni la fondata speranza di una pace degna, che non offenda né il loro diritto alla vita né il loro sentimento di onore.
Come si può essere felici o perlomeno sereni in carcere? Allevando un unico pensiero: Dio ci ama sempre. Proprio questo garantisce la nostra libertà anche in catene. È un pensiero di Benedetto XVI rivolto agli ospiti dell'Istituto di Rieducazione di Casal del Marmo a Roma. È il Giovedì Santo del 2007, il 18 marzo.
Una giornata di gioia, quindi. La liturgia stessa questa domenica inizia con invito ad essere felici. Rallegrati, comincia questa liturgia. Ma come si può essere felici quando si soffre? Quando si è privi della libertà? Quando ci si sente abbandonati? Durante la messa abbiamo ricordato che Dio ci ama, ecco la sorgente della vera gioia. Pur avendo tutto ciò che si desidera, si è talora infelici. Si potrebbe invece essere privi di tutto, persino della libertà o della salute, ed essere in pace e nella gioia se dentro il cuore c'è Dio. Il segreto dunque sta qui: occorre che Dio occupi sempre il primo posto nella nostra vita. Ed il vero volto di Dio ce lo ha rivelato Gesù. Cari amici, prima di lasciarci, vi assicuro di tutto il cuore che continuerò a pregare per voi e sarete sempre presenti nelle mie preghiere. E vi anticipo gli auguri per la prossima Pasqua e tutti voi benedico, il Signore ci accompagni sempre con la sua gioia e vi guidi nella vostra vita futura.
Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals.
11 maggio 1963, Giovanni XXIII è in visita al Quirinale. Prima di pronunciare il suo discorso di saluto al Presidente della Repubblica Italiana, Saragat, il quale discorso insisterà sul ruolo della Chiesa nei confronti dello Stato, si scusa, con ironia, di rimanere seduto. Mancano pochi giorni alla sua morte.
Io mi permetto di chiedere indulgenza se rispondo da seduto, perché se è possibile seguire il Vangelo, specialmente quando fa un pochino le nostre comodità, è proprio un dovere non mancarvi. Ora il Vangelo dice che il Signore andava di qua di là, trovato un monticello, si sedeva e poi apriva la bocca e poi la lingua metteva in movimento e parlava. E la forma la più semplice ancora a seguirla, sempre così. Signor Presidente, le siamo grati per le espressioni del suo nobile indirizzo. Grati e commossi, mentre le vediamo applicate non tanto alla nostra persona, pur sensibile ad ogni tratto di delicatezza, di bontà, quanto piuttosto alla missione che la Chiesa Cattolica svolge nei secoli in obbedienza al mandato del suo divino fondatore. Questa nostra presenza qui prende di fatto particolare significazione dall'antico riconoscimento di servizio che si irradia su tutta la Chiesa e splende al di sopra dei clamori contingenti e delle contrastanti variazioni che in tempi passati vollero interpretare o limitare i gesti dei nostri predecessori, particolarmente nelle tragiche vicende che hanno contrassegnato il secolo XX. Sì, la Chiesa Cattolica è artefice e maestra di pace. Lo diciamo con tranquilla coscienza. Essa continua nel mondo la missione del suo fondatore Gesù, che il profetico eloquio chiama principe della pace.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
I ricordi di un Papa, struggente, tanto più in quanto pronunciato dalla sua voce tremante e stanca, il racconto che Papa Giovanni Paolo II fa della sua giovinezza nel seminario clandestino e come operaio nella fabbrica Solvay. Occasione, il discorso alla comunità del Pontificio Seminario Romano Maggiore, sabato 1 marzo 2003.
E questo era un seminario clandestino. Durante la guerra, l'occupazione nazista tedesca in Polonia, a Cracovia, erano chiusi tutti i seminari. Cardinale Sapieha, mio vescovo di Cracovia, ha organizzato un seminario clandestino. E io appartenevo a questo seminario clandestino, si può dire catacombale. La località si chiama, un suburbio, Vagevniki. E accanto a queste Vagevniki era l'azienda, la fabbrica chimica di Solvay. In questo Solvay io ho fatto il lavoratore operaio durante 4 anni, quando ha durato ancora la guerra e l'occupazione. E non ho potuto pensare in questi tempi, essendo un operaio fisico, che una volta come vescovo di Roma parlerò ai seminaristi romani. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore, di giorno o di notte, ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Mi hanno detto, ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e a tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami davanti ai miei professori, tutto in clandestinità, della filosofia, della metafisica, mi ricordo.
Briciole di Magistero.